Radio Onda d'Urto da 35 anni fa informazione indipendente, senza pubblicità, e quest'anno la sua principale fonte di finanziamento, la festa di agosto, è quantomeno a rischio causa Covid-19. Ascolta Radio Onda d'Urto e partecipa alla campagna straordinaria. Abbonati e fai abbonare entro giovedì 28 maggio. Info radioondadurto.org. Ma niente da fare, neanche uno che si
arrende. In primis, il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, mercoledì 27 maggio 2020. Le persone contagiate da coronavirus in Italia, secondo la Protezione Civile, sono 230.555, un aumento di 397 casi rispetto alle 24 ore precedenti. Le vittime sono 78 in più rispetto al giorno prima. Attualmente nei reparti di terapia intensiva ci sono ricoverate con Covid-19 521 persone. L'app Immuni per il tracciamento dei contatti arriverà prima in Liguria, Abruzzo e Puglia, forse già la settimana prossima. Alla fine del 2020 il debito pubblico dell'Italia è atteso al massimo storico, oltre il 155% del prodotto interno lordo, espresso in euro sarebbero quasi 2.500 miliardi, viene quindi un aumento del 20%. Viene presentato oggi dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen il piano straordinario dell'Europa per mettere in pratica il Recovery Plan, ovvero la definizione di quanto l'Europa metterà in campo per rilanciare l'economia del continente, una cifra che dovrebbe essere compresa tra i 500 e i 1000 miliardi. Poi ci sarà la trattativa nel Consiglio Europeo, che vede divisi i paesi guidati da Germania e Francia, a cui si aggiungono in generale il Sud Europa, tra cui l'Italia, che chiedono 1000 miliardi e almeno la metà a fondo perduto, ovvero coperto da tutto il continente per i paesi che ne usufruiranno, mentre Olanda, Danimarca, Svezia e Austria chiedono che siano dei prestiti da vincolare a dure riforme economiche. La Giunta per le immunità del Senato ha salvato per ora l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini da un processo per il caso di blocco della Open Arms l'estate scorsa, in cui è accusato di sequestro di persona aggravata e rifiuto di atti d'ufficio. Italia Viva ha deciso di non votare, mentre un dissidente e un ex 5 Stelle si sono espressi in maniera differente da quanto deciso dal partito. Ultima parola spetterà all'Aula. La scelta di Italia Viva di smarcarsi dalla maggioranza non è passata inosservata nemmeno in Lombardia, dove sarà una sua esponente, Patrizia Baffi, a guidare la commissione d'inchiesta sul Covid-19, una commissione che dovrebbe indagare sui gravi errori commessi durante l'emergenza e che però trova una presidente scelta con i voti del centrodestra, ovvero della maggioranza del Consiglio, e che è stata subito ribattezzata Commissione Insabbiamento dal Movimento 5 Stelle, che non parteciperà ai lavori. Il PD ha parlato di restituzione del favore da parte della Lega rispetto alla decisione di non votare al Senato contro il processo Salvini. Il PIL, secondo Confcommercio, ha avuto un calo del 4,8% nel primo trimestre, mentre ad aprile e maggio è stimato un meno 24% e meno 16% rispettivamente. In 12 anni gli italiani hanno perso 21.600 euro di ricchezza. 134 milioni di euro in meno, un calo di 8 milioni di copie nella saggistica e nella fiction, i cui primi 4 mesi dell'editoria italiana sono stati un disastro, nonostante l'aumento degli acquisti online, che nei mesi di marzo e aprile è diventato il primo canale, complice la chiusura quasi totale delle librerie fisiche per 4 settimane. Per le elezioni regionali amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari, il governo è intenzionato a proporre la data del 20 settembre. Sono partiti i test sierologici a campione per capire lo stato del contagio in Italia. Nel primo giorno solo un quarto delle persone contattate, con 7.300 telefonate fatte dai volontari della Croce Rossa, solo il 25% ha accettato al primo contatto. Il presidente della Croce Rossa è intervenuto per spiegare che le chiamate provenienti dal numero che inizia con 06 55 10 non è una truffa telefonica. Stato di agitazione per molti dei sindacati della scuola, che non sono soddisfatti da quello che si prospetta essere il decreto da varare domani al Senato. La previsione di mettere a concorso 24.000 posti destinati ai docenti precari con almeno 36 mesi di servizio significa far cominciare la scuola con 200.000 precari in un momento così delicato come quello della ripresa dopo la didattica a distanza. In Costa Rica sono legali i matrimoni tra persone dello stesso sesso dopo che la Corte Suprema ha annullato il divieto. Si tratta del primo paese del Centro America ad ammetterli. Un video che mostra un uomo di colore soffocato da un poliziotto con il ginocchio negli Stati Uniti sta scuotendo il paese per le similitudini sulla morte di Eric Garner nel 2014. Si sente la vittima implorare di lasciarlo respirare. Diamo uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura: battaglia sulla Lombardia, i timori dei governatori di Sardegna e Campania sul contagio da turismo sala, il governo ci avvisi se chiude, scienziati cauti, la lettera di Conte, il mio piano in 7 punti per la ripresa dopo l'emergenza. Bocelli guarito dal coronavirus, dona il plasma, e questa la fotografia. Gli altri articoli: su questo fai lo scambio, le richieste a Palamara nelle chat dei magistrali, dei magistrati che vengono appunto pubblicate. L'intervento di Meloni: il MES non è per noi la soluzione, c'è una lettera in prima pagina. I renziani aiutano Salvini, no al processo sui migranti, Italia viva si astiene, una pentastellata vota per il leghista. La Repubblica: una scialuppa per Salvini, la giunta del Senato dice no al processo per l'ex ministro grazie al voto di una 5 Stelle, Italia viva si astiene, Renzi, la Lega non si batte per via giudiziaria, autostrade e fondi istituzionali entrino dentro Atlantia, la riforma fiscale in autunno 10 miliardi di tasse in meno grazie al Recovery Fund. Wall Street riapre e il listino vola, l'articolo di Federico Rampini, finito il lockdown, torna al rito della campanella. Quei 6 fattori che possono frenare la ripresa, un articolo di Alessandro Penati, lo scorrere del tempo non esiste più di Gianrico Carofiglio. Il Fatto Quotidiano: Renzi, il palo della banda Salvini, il capo della Lega su Open Arms con una 5 Stelle ribelle e un ex. E a Milano la destra dà Italia viva la commissione d'inchiesta su Fontana, Gallera and Company. Indagini e Legnini negli sms tra patronaggio e Palamara, si parla del PM che indagava sul Viminale. In Trentino nasce la task force sulla task force. E poi ancora altre notizie, il recovery plan per il nostro paese, un intervento di Giuseppe Conte, il premier, alla vigilia appunto della decisione di Bruxelles. Le sardine ridotte a corrente del PD e le cene con Zingaretti del movimento, se ne parla nelle pagine interne. Libero: Salvini mezzo salvato, criminale è il governo, Matteo a Libero, i profughi muoiono oggi, non quando c'ero io, giustizia da rifondare, la giunta del Senato vota contro il processo all'ex ministro per non aver accolto i migranti, Renzi aiuta il leghista, attacca Conte che diede il via libera al Viminale. Il manifesto: muto soccorso, la giunta di Palazzo Madama boccia la richiesta di processare Salvini per il caso Open Arms, i renziani non partecipano al voto, la decisione di non far sbarcare i migranti non è stata solo sua, dicono alludendo a Conte, Palazzo Chigi chiede chiarimenti, in Lombardia la Lega sceglie una consigliera di Italia Viva per commissione d'inchiesta sull'emergenza Covid. La Stampa: allarme asili, 1 su 3 non riapre, parla Appendino, soldi ai comuni o il paese muore, Provenzano, la sfiducia è colpa della politica, Confcommercio e Censis, 6 famiglie su 10 temono una perdita del lavoro, il Politecnico, welfare a rischio. Oggi Recovery Fund, Sassoli, lo votiamo solo se cambia Unione Europea, la Unione Europea. Subcultura maschilista all'italiana, questa è sulla polemica, le donne che sono sempre escluse dal potere, scrive Elsa Fornero. Le toghe, il merito e i corrotti, lo scandalo del CSM, ne parla Vladimiro Zagrebelsky. Infine, sulle 24 ore, borse, recuperato il crollo da lockdown, recovery fund dai paesi dell'est, gli ostacoli più difficili, Gualtieri, fondi europei in aiuto ai settori, metà dei commercialisti perde un terzo dei ricavi. E questo è tutto per quel che riguarda le notizie di In Primis, le prime pagine dei quotidiani. Prima di dare la linea alle ricche rubriche del mercoledì, ascoltiamo Umberto Gobbi della redazione di Radio Onda d'Urto, che domani chiude una campagna abbonamenti straordinaria, visto che non ci sarà la festa estiva come siamo abituati a viverla nella città di Brescia, perché sarà sicuramente, se ci sarà, molto diversa. Ci spiega come mai è così importante Radio Onda d'Urto in questo momento.
La prova lampante dell'importanza di Radio Onda d'Urto c'è stata nel periodo di lockdown appena trascorso, quando non solo ha svolto un servizio di informazione sull'andamento epidemico con approfondimenti scientifici, sempre con un taglio critico rispetto ad alcune scelte politiche sanitarie, ma anche traducendo nelle principali lingue parlate dalle comunità di immigrati presenti nella nostra provincia le misure anticontagio. La radio ha anche amplificato le istanze e le rivendicazioni di chi ha scioperato e lottato per il diritto alla salute e alle protezioni nei luoghi di lavoro e per il reddito di quarantena, dei migranti che chiedevano di essere regolarizzati e dei malati rimasti a casa che reclamavano drammaticamente tamponi e cure adeguate. Ha dato voce a chi ha lavorato nei reparti e nelle corsie contro il virus e per salvare vite. Ma oltre a questo, Radio Onda d'Urto ha portato nelle case di chi si era sintonizzato il senso di appartenenza ad una comunità solidale per superare il distanziamento fisico e la dispersione sociale, con assemblee e manifestazioni radiofoniche, con microfoni aperti e interazioni che hanno fatto di Radio Onda d'Urto molto più di uno strumento di informazione.
Cibo e sostenibilità a cura di Davide Zarri e Maria Morandi.
La Commissione europea batte un colpo. La tanto attesa strategia Farm to Fork per riformare il sistema agroalimentare è stata finalmente rilasciata dalla massima autorità europea dopo i ritardi causati dalla pandemia di Covid-19. Cuore pulsante del Green Deal europeo, la strategia Farm to Fork conferma l'intenzione di voler trasformare il modo con cui il cibo viene prodotto, distribuito e consumato in Europa. Obiettivo dichiarato: rendere il sistema alimentare del vecchio continente un esempio virtuoso di sostenibilità. Farm to Fork, dalla forca alla forchetta, appunto, dice il nome. Sì, perché tra i principali target della strategia ci sono una riduzione del 50% dell'uso di pesticidi e antibiotici e del 20% di fertilizzanti, un incremento del 25% dei terreni bio e del 10% delle aree ad alta biodiversità. Ma non solo, la Commissione punta a ridurre gli sprechi lungo tutta la catena del valore e promuovere un consumo di diete sane e sostenibili per ridurre l'impatto ambientale legato al cibo e ridurre allo stesso tempo i crescenti tassi di obesità e sovrappeso. Obiettivi certo ambiziosi, ma anche importanti da raggiungere per contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la nostra salute e far ripartire un comparto agroalimentare fortemente scosso dalla pandemia. La strategia europea è così delineata, adesso non ci resta che metterla in campo per ripartire con un modello nuovo, più resiliente, capace di creare il giusto valore per consumatori, produttori, società e ambiente.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International, Italia.
Con il pretesto della risposta alla pandemia di Covid-19, le autorità maltesi stanno trattenendo da settimane circa 160 persone su due navi private, utilizzate per il turismo costiero al largo delle acque territoriali. Un primo gruppo di 57 uomini, salvati il 29 aprile da un peschereccio, era stato trasferito il giorno seguente sull'Europa 2. Altri due gruppi, rispettivamente di 45 e 78 persone, erano state salvate il 7 maggio da un motoscafo delle Forze Armate di Malta e da un peschereccio. Mentre le famiglie, tra cui 18 donne e bambini, sono state autorizzate a sbarcare a Malta, le restanti 105 persone sono state trasferite prima sul traghetto Bahari e poi il 15 maggio sul traghetto Atlantis, imbarcazioni da diporto inadatte a lunghi soggiorni. I rapporti delle organizzazioni non governative indicano che la situazione delle persone a bordo è inadeguata, con sintomi in crescita di depressione e ansia, mentre sono circolate notizie di uno sciopero della fame e di tentativi di suicidio. Le persone a bordo non hanno alcun accesso al mondo esterno, ad avvocati, a medici di loro scelta, e nemmeno all'UNHCR è stato concesso di salire. Ciò rende impossibile avere informazioni precise sul loro numero e identità. La situazione nel Mediterraneo centrale rimane critica, con situazioni di quarantena simili a quelle appena descritte operate anche dall'Italia. Ricordiamo che niente può giustificare la detenzione di persone per settimane, senza basi giuridiche e in condizioni inadeguate. La necessità di evitare la diffusione del Covid-19 non può essere usata come scusa strumentale per imporre misure non necessarie, disumane e discriminatorie contro persone traumatizzate.
Ludovica Longo. Africa in un minuto.
Come tante altre festività quest'anno, anche l'Africa Day, il giorno dell'Africa, 57esimo anniversario della nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana, oggi non africana, ha dovuto aver luogo prettamente in formato digitale. La Farnesina ha colto l'occasione per celebrare la solidarietà tra Italia ed Africa di fronte all'emergenza sanitaria ed ha scelto di farlo progettando una maratona virtuale dal contenuto estremamente eterogeneo. Il video, caricato sulla pagina del Ministero degli Esteri il 25 maggio, dura più di 4 ore e raccoglie contributi musicali di circa 50 artisti italiani, africani ed afrodiscendenti, intervallati da brevi interventi di personalità politiche di spicco del continente, tra i quali i capi di Stato del Sudafrica, della Somalia e del Burkina Faso. Tra i partecipanti troviamo il cantante italo-nigeriano Tommy Kuti, la scrittrice italo-ruandese Esperanza Di Panti e la scrittrice italo-somalo Ijaba Shego. Il prodotto multimediale sembra voler dipingere un'Africa ben diversa da quella che fa parte dell'immaginario comune italiano. Dalla maratona dell'Africa Day infatti emerge un'Africa forte, creativa ma soprattutto variegata. I numerosi clip di danze, concerti e sfilate caratteristici dei vari paesi del continente ci ricordano la sua immensa diversità e la sua infinita ricchezza culturale, facendoci anche notare come l'Africa non sia solo altrove, ma come ormai gli afrodiscendenti siano diventati parte integrante del nostro paese.
Carcere in un minuto. A cura di Carlo Alberto Romano e Luisa Ravagnani.
Nei giorni scorsi è apparso sul Corriere della Sera una interessantissima analisi della situazione giudiziaria fatta da un presidente, anzi una presidente del tribunale, di un tribunale del Nord Italia, precisamente del tribunale di Pavia. La dottoressa Gatto ha brillantemente riassunto la situazione dicendo: attenzione, con quello che è successo, l'accumulo delle cause, i tempi di messa a ruolo delle stesse, se non ci mandate delle risorse, finirà che non si potranno portare a definizione queste cause e fatalmente si finirà per andare verso la prescrizione prima della definizione del primo grado di giudizio. E allora, dice la Presidente, forse sarebbe opportuno intervenire con un provvedimento indulgenziale, perché sennò poi si dirà: ecco, i soliti magistrati fannulloni o i soliti avvocati che la tirano lungo per l'interesse dei loro clienti. Non sono queste le due ipotesi correnti, ma è la situazione che andrà creandosi in questo imbuto che nelle aule giudiziarie presumibilmente si verrà a stabilire. Da parte nostra leggiamo con favore questa lettura e siamo assolutamente persuasi che il provvedimento indulgenziale non sia la risposta ai problemi della giustizia, ma non si possa neanche pensare di far stare tutta la vita una persona con la spada di Damocle sulla testa di un procedimento che magari non avverrà e se avverrà poi ne stabilirà l'estraneità e quindi la non colpevolezza.
Perché si dice in un minuto? A cura di Daniele Piacentini.
Perché si dice ai tempi in cui Berta filava per indicare qualcosa accaduto tantissimo tempo fa? Per capirlo bisogna risalire ad una leggenda medievale, secondo la quale Berta la Piedona, moglie del re francese Pipino il Breve, madre di Carlo Magno, era considerata una donna dal piede più lungo dell'altro, da qui la sua nomea. Durante il racconto del viaggio per raggiungere il futuro sposo, la principessa Berta era stata sostituita con la figlia della dama da compagnia, ma era riuscita questa a fuggire, trovando asilo nella casa di un taglialegna, dove visse per qualche anno facendo il lavoro di filatrice. Poi, grazie proprio alla particolarità dei piedi diversi, la sostituzione era stata scoperta e così Berta fu costretta a prendere il proprio posto sul trono francese. Da qui Berta la Piedona, patrona delle filatrici, per indicare un tempo mitico e lontano in cui qualcosa era accaduto ma che oggi non potrebbe ripetersi.